Bene, allora, qui facciamo solo una introduzione al senso della vita in questi luoghi, poi domani parleremo di più dei tre padri cappadoci, ma qui in questa valle di Clara vogliamo solo introdurre il senso sia della vita monastica sia anche della vita matrimoniale, della vita di questi cristiani che vivevano qui. Allora, siamo in questo luogo i cristiani hanno vissuto fino al 1922, poi c'è stata questa tragedia che è stata la guerra turco-greca del 22-23, in cui i greci che erano qui sono scappati in Turchia, i turchi che erano in Grecia sono scappati in Turchia e ci sono stati dei grandi macelli, voi vedete che alcuni affreschi sono proprio stati distrutti dai turchi, ma ci sono stati anche gesti molto belli, per esempio delle famiglie turche che hanno pianto perché i greci di cui loro erano amici scappavano. Sono storie come sempre dove il bene e il male si mischiano, no? Ma fino a quell'anno c'erano tantissimi greci che vivevano, c'erano forse un milione e mezzo di greci che vivevano in Turchia, che invece sono poi stati, sono scappati perché c'era questa guerra, è finito l'impero ottomano per le terre di questi posti, no? A noi interessa soprattutto, a me interessa soprattutto questa cosa che voi riflettiate, no? Siamo scesi anche simbolicamente dall'alto verso il basso e questa cosa ci ricorda un po' lo scendere alla nostra vocazione, alla profondità del nostro essere, no? Chi è un monaco e chi è uno sposato? Noi troviamo identità capendo qual è la nostra vocazione. E anche se non la troviamo pienamente, sappiamo che lì desidereremmo avere più chiarezza, no? Perché non basta essere cristiani, cioè Gesù non solo ha detto che dobbiamo credere in Dio e dobbiamo credere in Lui che ci porta il Padre, ma è stato il fondatore di un doppio status che è tipico del cristianesimo. Primo status, l'indissolubilità del matrimonio. Voi sapete che non c'era l'indissolubilità del matrimonio prima di Gesù. Ai tempi di Gesù tutti divorziavano gli ebrei, divorziavano i pagani. Quando si dice, ah, ma prima c'era l'indissolubilità, era facile, invece adesso i tempi moderni sono cambiati, è una grande menzogna, perché ai tempi di Gesù il divorzio era un dato attestato. È veramente Gesù, non la Chiesa, che scendendo nel profondo del rapporto uomo-donna dice che l'uomo e la donna sono fatti per amarsi per sempre. E che dove l'uomo e la donna non si amano, lì nasce il dolore, lì c'è il peccato. E il grande dolore, la rottura del dialogo di amore fra l'uomo e la donna, è il grande male. E insieme Gesù è quello che fonda, anche lui primo nella storia di tutta l'umanità, perché conosce Dio, la verginità e il celibato per amore. Il mondo antico conosceva la verginità e il celibato, cioè conosceva l'obbligo di alcune famiglie, di alcune donne che non avessero uomo o donna, ma non era un atto di amore per Dio e per i fratelli, era semplicemente un sacrificio. Da un lato Gesù riporta, immaginatevi le famiglie che vivevano a Selime, cioè sono famiglie semplicissime, ma hanno imparato dalla fede cristiana questa obbedienza alla fedeltà. Questo amore, mentre prima nel paganesimo c'era le concubine, la poligamia, c'era il tradimento del matrimonio, c'era il divorzio, se c'era una persona migliore si lasciava quella meno buona per una migliore, no? Gesù riporta il comando al comando antico, non è bene, al comando antico, l'uomo lascerà suo padre e madre, si unirà alla sua donna e saranno una carne sola. Sapete che quell'immagine della costola è meravigliosa? Se ci pensate, ne abbiamo parlato tante volte. La costola non vuol dire la costola, ma vuol dire il lato. Sela in ebraico è il lato. E prima Dio dice una frase meravigliosa: non è bene che l'uomo sia solo. L'uomo solo è maledetto, cioè non è il poveretto, non è che è maledetto, ma l'uomo sa che la solitudine è una maledizione, è il suo dolore. E la solitudine è non amare, non essere amati, ed è frutto del peccato anche, non sapere come amare, non sapere come essere amati e così via, no? E allora gli conduce gli animali, ma l'uomo non trovò in nessun animale un aiuto che gli fosse simile. Nessun animale mi dà ciò che mi dà una donna, ciò che mi dà un uomo, ciò che mi dà un'amicizia, ciò che mi dà una famiglia. Posso chiamare il mio cane il mio grande compagno, ma il mio cane non è il mio grande compagno. Mi dispiace per lui, ma per capire chi sono io, devo capire che lui non è il mio compagno. E allora lo addormenta, c'è questa esperienza meravigliosa, l'amore è sempre ciò che ci fa uscire dal sonno. Noi siamo addormentati, abbiamo una vita addormentata, l'amore ci desta e l'uomo scopre che la donna è tratta dal fianco, cioè sta di lato. E nell'arca il lato viene chiamato il lato, è l'unica che ti sta alla pari. E dice un detto rabbinico, perché Dio non ha tratto la donna dalla testa? Non dalla testa, perché sennò avrebbe comandato l'uomo. Perché non l'ha tratta dai piedi? Non dai piedi, perché sennò l'uomo avrebbe comandato la donna. Perché dal fianco? Perché fosse al suo fianco. E nell'ebraico la parola cioè è un aiuto che gli corrispondesse, è un aiuto che gli è veramente simile. Veramente con la donna l'uomo non è più solo, e se volete la donna è anche una spina nel fianco, cioè l'amore è quello che ti fa tremare, quello che ti crea problemi, no? Cioè la donna è l'unica che ti crea problemi perché è come te, e per la donna è il reciproco, cioè l'uomo è quello che lei desidera, ma è quello che gli crea problemi. Sapete che io racconto spesso, per spiegarlo ai ragazzi, l'episodio della costola, i maschi dicono, ma le ragazze sono tutte cretine, non gli piace il calcio, non gli piace la moto e così via, poi la moto gli piace come, ma poi passa la ragazzetta e non capiscono più niente. E così le donne dicono, ma gli uomini sono tutti razionali e poi vogliono solo quello e poi dopo non mi capisco, ma perché vi innamorate? Ecco, la costola è veramente questo mistero, no? La fede cristiana dice che non si può essere cristiani se non cercando l'amore. Non basta cercare Dio, ma devi cercare l'amore. L'altra grande possibilità che Gesù apre, e veramente solamente lui, è la verginità e il celibato. Gesù dice che c'è la possibilità di vivere un'altra forma di amore, che non è quella della relazione uomo-donna, ma è quella di consacrarsi e di essere monaco. Sapete che monos vuol dire monaco, vuol dire solo, vuol dire colui che non è sposato, perché accetta di vivere solo, ma non perché è solo della maledizione della solitudine, ma perché vive un amore di donazione a Cristo totale, perché è amato e ama Cristo, è chiamato per amore e risponde al suo amore, e vive in questa maniera l'amore ai fratelli. Ecco, immaginatevi in queste grotte i monaci, che scelgono perché sono scelti e fanno una scelta di amore. Dicono, io sono pieno di questo amore e vivo di questo amore. Questa è un'altra parte della novità cristiana, dove la coppia è il monachesimo, la coppia è il celibato, ognuno richiama all'altro il mistero di questo amore. Se voi le guardate in Matteo 19, è interessante che sono subito dopo l'altro. Prima Gesù parla del matrimonio indissolubile, e gli apostoli gli dicono, ma tu sei matto, ma se non ci si può separare è meglio non sposarsi, perché loro sapevano il problema. E poi subito dopo dice che alcuni sono stati fatti eunuchi da Dio per il regno di Dio, non sono stati fatti dagli uomini, non è perché non hanno trovato donna o uomo, ma perché Dio li ha chiamati a questo dono, no? E sono entrambi, se ci pensate, una croce e una gioia. Cioè, se uno dipingesse il matrimonio solo come una gioia, sarebbe un folle. Perché l'amore è veramente un dono e quindi è una croce. È veramente una notte oscura, è veramente un sacrificio. Non è che uno si sposa e va tutto bene. Il matrimonio è una Cambogia, dice un ragazzo di Santa Chiara. Cioè, doni tutto te stesso e ti rendi conto, tu hai paura di sposarti. Ma insieme la grande gioia, perché tu costruisci la tua famiglia, perché ami, perché diventa la vita dei tuoi figli, diventa un segno per il mondo. E così il celibato e la verginità, è una grande croce. Non è vero che è solamente una gioia, è una grande rinuncia, è qualcosa che ti pesa, ma insieme è realmente una scelta d'amore. Cioè, tu puoi accettare quel sacrificio perché senti di donarti, no? E i monaci e le famiglie che hanno vissuto qui, i tre padri cappadoci sono stati tutti e tre monaci, ma hanno vissuto a fianco delle famiglie, hanno parlato delle famiglie, in queste valli hanno vissuto la duplice vocazione cristiana, no? E sono stati testimoni. E pensate anche alla paternità, no? Da un lato la famiglia, l'uomo e la donna, sono padri fisicamente. E in Genesi si dice siate fecondi, moltiplicatevi, abbiate bambini, no? E i monaci diventano padri spirituali. Voi sapete che nessuno di noi può vivere senza la gioia di avere dei figli, ma bisogna essere figli spirituali. Non è necessario che abbia un figlio fisico, ma io non devo più pensare a me come al primato, ma devo pensare alle nuove generazioni come qualcosa per cui io vivo. Sapete che quando qui i cristiani chiamavano Abba il monaco, in realtà violavano la lettera del Nuovo Testamento. Gesù al capitolo 23, versetto 9, dice non chiamate nessuno padre sulla terra, ma in realtà cominciano a chiamare padri, quando voi chiamate un prete padre, a me piace moltissimo, vuol dire che tu ti riconosci figlio, senti che la vita ti viene data da quella persona, no? E senti che c'è una paternità, c'è una maternità che si vive. Nel mondo soprattutto africano, per esempio, c'è fortissima questa idea della paternità, maternità, che l'Occidente sembra aver perso, ma in realtà poi ritorna sempre. Rossella raccontava che in ufficio, quando si arriva ai 37 anni, c'è l'orologio biologico e le donne che non hanno figli cominciano a cercare un uomo, perché tu senti che c'è qualcosa che deve accadere, no? Ma Gesù insegna che non è necessario essere padri o madri spirituali. Un matrimonio è valido anche se la donna è sterile, anche se l'uomo è sterile, purché tu sia un dono per gli altri, no? E il monaco è un padre, il monaco scappa lontano, va in un posto come questo, va in una valle, e pian piano la gente accorre perché vuole sentire la sua parola, perché sente che quella persona gli dona la vita, sente che ha bisogno di quell'insegnamento, ha bisogno del corpo di Cristo, ha bisogno della suora che lo accompagna, che gli dà coraggio, eccetera, no? E le due vocazioni sono materne e paterne, entrambe, perché bisogna essere padri o madri nel corpo, nello spirito, o almeno in una delle due realtà, no? Vi dicevo che il mondo africano, è un fatto che io racconto spesso, ce lo insegna moltissimo. Mi raccontava una maestra delle novizie africana di una suora la cui madre diceva, sapete che nel mondo africano non c'è il problema di avere un compagno, noi in Occidente siamo fissati col compagno, se tu non c'hai il compagno sei una ciofeca, la tua vita non vale. Invece nel mondo africano, che è più serio da questo punto di vista, tu non sei niente se non hai qualcuno a cui pensare, un figlio. E diceva la madre di questa novizia, senta suora, lei ce la rimandi a noi, la facciamo mettere incinta, gli facciamo fare un bambino, cancelliamo la sua vergogna che non è madre e poi gliela rimandiamo in monastero. Cioè la cosa importante è che deve essere madre, perché se non è madre, ecco, i padri monaci erano padri in un altro senso, no? Cristo dice che c'è una paternità tipica del catechista, no? Che desta la fede, fa sorgere la bellezza della vita nel cuore degli uomini, ma non si può vivere senza compagnia, vera fraternità, e senza paternità e maternità. Basilio, il grande dei tre padri, scrive una regola monastica, qui si comincia via la vita cenobitica, che vuol dire cenobio koinos bios, cioè la vita comune. I monaci sono sì soli perché non hanno la loro famiglia, ma devono vivere l'amore della comunità. La devono non solo perché sono obbligati, ma perché diventano felici nella vita comune, cioè senza una vita di fraternità non riescono a vivere. Allora per vivere la fede hanno bisogno di cercare Dio nelle grotte, hanno bisogno di amare Dio da soli, hanno bisogno delle chiese, ma hanno bisogno anche di mangiare insieme ai fratelli, di perdonarsi, di accogliere gli altri. C'è questa fraternità e c'è questa maternità e paternità spirituale che arricchiscono pienamente la vita cristiana. Allora qui hanno vissuto, sicuramente qui in questa valle, nelle altre valli, sono venuti questi monaci, prima bambini, poi dopo sono diventati monaci, poi vescovi, non sappiamo esattamente dove, no? Ma immaginatevi Basilio, Gregorio, che camminano qui, parlano, che imparano a pregare, eccetera, e noi meditiamo scendendo nel profondo della valle sul mistero della nostra vocazione. Qual è la nostra vocazione? Come ridire sempre sì alla nostra vocazione, da un lato accettando la croce della nostra vocazione, dall'altro scoprendone la gioia, la fecondità. La nostra vocazione è difficile essere sposati sul serio, è difficile essere preti sul serio, è difficile essere vergini sul serio, ma insieme c'è una fecondità legata, c'è una paternità, c'è una fraternità, c'è un amore legato a questa fedeltà, se Dio veramente ci ha chiamato a questa strada, no? E ci invita a credere che anche se qualcosa non è riuscito, anche se qualcosa non è andato bene, Dio sa insegnarci una via spirituale di donarci veramente totalmente a Lui e agli altri per la bellezza del mondo intero. Ecco, camminando continuiamo a vedere le chiese, ma le immaginiamo popolate di queste famiglie, di questi monaci, di questi preti, di queste vergini che hanno vissuto qui dove noi camminiamo.